Sia lodato Gesù Cristo. Questo momento serve non tanto come commento del Vangelo, perché penso che un Vangelo come questo non abbia bisogno di commenti, anzi il tentativo di commentarlo potrebbe essere pericoloso, perché potremmo correre il rischio serio di rovinare quelle parole bellissime che il Vangelo di oggi ci ha regalato, la passione di Gesù. Però è soprattutto necessario qualche pensiero, perché non è solo la celebrazione di oggi che noi facciamo. Noi con oggi, con questa celebrazione, cominciamo la Settimana Santa. E io tutti gli anni vi dico, la Settimana Santa non è santa perché è scritto nel calendario. Dice che giorno è oggi? Venerdì. Venerdì di cosa? Guardo il calendario e vedo un po'. E così è scritto Domenica delle Palme, Lunedì Santo, però poi faccio uguale come tutti gli altri giorni. No, non può essere questo. Cominciamo la Settimana Santa ed è santa se noi la rendiamo santa. Direi meglio anche i bambini che sono adesso attenti, come sono abituati a fare sempre. Direi che, se dovessimo essere precisi, la Settimana Santa sarà santa non se noi la facciamo santa, ma se noi siamo santi. Ecco perché ci siamo preparati con le 40 ore, con la confessione, con la comunione pasquale, perché senza queste realtà che santità c'è? Se io non mi confesso, se non posso fare la comunione, sono a digiuno delle cose più importanti della vita cristiana. Io non so se voi avete letto la lettera che ho scritto per le 40 ore, per la Pasqua alle famiglie. Lì io l'ho scritto, l'ho voluto scrivere. Tanta gente, non è certamente il nostro caso, quindi non sto offendendo nessuno, ci mancherebbe, anzi sono contentissimo che siate così numerosi anche oggi. Ma tanta gente pensa che la camminata da Sinai a Bonaria, che la festa di Sant'Antonio, che la candelina a San Giuseppe, niente di sbagliato, di queste cose che ho detto non c'è niente di sbagliato, ma tanta gente pensa che queste cose sia più importante della messa, più importante della confessione, più importante della comunione. Io direi, dobbiamo ritornare in noi stessi e proprio dire questo: è santa la mia vita, è santa la settimana che sto per vivere solo se io sono unito a Gesù. E guardate, le malattie, la povertà, le disgrazie varie, le sofferenze, i problemi, non c'è scritto da nessuna parte che ci tolgano Gesù. L'abbiamo visto tutti, no? Persone povere, persone ammalate, persone che hanno gravi problemi, che hanno Gesù nel cuore, Gesù è presente nella loro vita. L'unica cosa che ci toglie Gesù è il peccato. E noi, se vogliamo fare la Settimana Santa come si spetta, per i bambini dico con la S di sole maiuscolo, se vogliamo fare una Settimana Santa dobbiamo cominciare da lì. Non possiamo pretendere, la Settimana Santa, se il Papa, se i Vescovi, se i preti. No, io. Devo cominciare io. Una pianta viene bene su, non se le foglie sono verdi ed esposte al sole, ma se le radici sono ben innaffiate e concimate. Per cui, per esempio, per la nostra parrocchia, chiaro, deve cominciare il parroco. Per le vostre famiglie devono cominciare papà e mamma a caratterizzare la Settimana Santa con un impegno di santità. Adesso, dal momento che siete così attenti e stiamo anche un po' riposandoci, perché soprattutto per i bambini è stato faticoso, vi vorrei raccontare un episodio della vita del Beato Manuel, per dire poi un pensiero conclusivo che vorrei che portaste a casa. L'11 era la notte dell'11 maggio del 1931. I comunisti hanno accerchiato il palazzo del Vescovo, un palazzo dove, e vedete che le cose nella chiesa ci sono sempre state, no? Questi richiami ci sono sempre stati, dove il Beato Manuel aveva chiamato delle suore per assistere i poveri. In quel periodo non c'erano pensioni, non c'erano tutte quelle cose che noi abbiamo. Dunque, al piano terra della casa del Vescovo, le suore, sette suore della congregazione delle Figlie della Croce, di Sant'Angela della Cruz, che è una santa di Siviglia, assistevano questi poveri, poveri che non avevano niente, neanche la roba da mangiare. Bene, hanno accerchiato il palazzo e da lontano il vescovo, la sorella, il segretario del vescovo e le suore sentivano queste urla: a morte il vescovo, a morte il vescovo. E allora Monsignor Manuel è andato al tabernacolo, ha mangiato tutte le ostie, ha detto: se entrano i comunisti qui non possono profanare l'Eucaristia. E dopo, quando hanno bussato, si è presentato lui con la sua sotana nera, con la croce di vescovo e in testa lo zucchetto, e ha detto quelle parole che avete sentito nel Vangelo, le parole di Gesù nell'orto: chi cercate? I comunisti hanno risposto: vogliamo il vescovo, a morte il vescovo. E lui ha detto: eccomi, sono qui. Ma quelli gridavano ancora. E allora lui ha detto: io sono qui, in casa ci sono le suore, c'è la mia sorella, c'è il mio segretario, ci affidiamo alla vostra nobiltà. Li hanno presi dal palazzo, portati per tutte le vie di Malaga, hanno messo fuoco alla cattedrale, al palazzo. E lui racconta nei suoi scritti che dall'alto della città dove li avevano portati vedeva nella piazza della cattedrale, che è bellissima, io sono stato a Malaga, è bellissima, ed è stata ricostruita in parte, così anche del tutto ricostruito il palazzo del vescovo, nella piazza della cattedrale le prostitute di Malaga ballavano con i paramenti sacri, mentre la cattedrale e il palazzo del vescovo andavano a fuoco. Quando sono arrivati in alto nella città, qualcuno ha detto al vescovo: adesso esca con le suore da questo corteo, c'è la casa di un sacerdote, perché ha pensato ai poveri, le salviamo la vita solo per questo. È così che è iniziata poi la vicenda del Beato, che per 2 anni ha governato la sua diocesi da Madrid e poi il Papa l'ha assegnato a un'altra sede che è Palencia. Potreste dirmi: che c'entra questo con la Domenica delle Palme? Se voi prendete il foglio della messa e vedete l'orazione con cui abbiamo cominciato la celebrazione, c'è scritto così: Signore Dio, insegnaci ad imitare il tuo figlio Gesù. Noi tutti abbiamo delle croci, piccole o grandi, problemi, difficoltà, momenti che sono seri nel cammino di fede o nella vita familiare, nella vita personale, nella vita lavorativa. Oggi, cominciando la Settimana Santa, noi abbiamo chiesto a Gesù questo, di poterlo imitare, prendendo ogni giorno la nostra croce, camminando come ha fatto Lui, che avrebbe potuto fare altro. Avete sentito nel processo? Gesù ha detto: se io volessi, avrei chiesto al mio Padre gli angeli, 12 legioni di angeli, mica un angelo, ma io non ho voluto. E se Gesù non avesse fatto quello che ha fatto, sapete che cosa sarebbe successo? Saremmo rientrati nella logica del mondo, nella logica della violenza, nella logica della forza, nella logica delle armi. Gesù non ci avrebbe insegnato niente di quello che sapevamo già, di quello che si era già visto sulla faccia della terra. È così che Gesù invece ci dà una grande lezione. Se hai problemi, se sei nella difficoltà, non bestemmiare, ma, come dice Gesù, prendi la tua croce tutti i giorni e seguilo, perché la strada che fa Gesù è una strada importante, è la strada che passa per il Calvario, lo sappiamo tutti, che passa attraverso la croce, che passa attraverso le frustate, ma che arriva poi al mattino di Pasqua. Pensate una cosa, specialmente i bambini, perché il Vangelo dice che erano i bambini di Gerusalemme che cantavano, come avete fatto benissimo all'inizio della messa voi. Dove erano la mattina di Pasqua tutti quelli che hanno spinto Gesù, sputato Gesù, frustato Gesù? Chi erano questi? Mica ce li ricordiamo. Sono caduti nel nulla. La storia li ignora. Perché? Perché hanno fatto del male. Perché sono stati cattivi. Noi ricordiamo Gesù e ricordiamo quelli che lo hanno aiutato. Ricordiamo Simone Cireneo, ve lo ricordate? Che stava tornando dal lavoro, era stanco, ma ha aiutato Gesù a portare la croce. Ricordiamo la Veronica, ve la ricordate la Veronica? Che con un asciugamano ha pulito la faccia di Gesù. Di Gesù che era pieno di sputi, pieno di sangue. E l'immagine della faccia di Gesù, del volto di Gesù, è rimasto in questo lino che viene esposto ogni anno nella Basilica di San Pietro a Roma. Poi c'erano le pie donne, le avete sentite, no? Che piangevano perché erano addolorate di quello che succedeva a Gesù. I buoni che hanno aiutato Gesù. E voi poteste dirmi, sì, ma dunque è vero, di tutti quelli, di tutta la maggior parte di quelli non ci ricordiamo, ma qualche nome c'è: Giuda, Pietro, Barabba. Ecco, la Settimana Santa ci chiede questo: che cosa vuoi fare tu? Come vuoi vivere questa settimana? Puoi fare come San Pietro. Gesù l'aveva chiamato un giorno mentre pescava, gli voleva molto bene, gli aveva dato delle responsabilità. San Pietro, l'avete sentito che dice? Un omone grosso grosso, un pescatore. Io questo non lo conosco. 3 volte l'ha detto. Oppure possiamo fare come ha fatto la gente: Barabba, Barabba, questo delinquente, i delinquenti meglio di Gesù. Invece no, ecco, siamo chiamati, come ha fatto il Beato Manuel in quel momento difficile della sua vita, a vivere uniti a Gesù. In modo particolare le persone adulte faranno questo partecipando alle celebrazioni del Triduo Sacro: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo. Ma anche i bambini, ricordando questi momenti della vita di Gesù. Che cosa Gesù ha fatto Giovedì Santo? Che cosa è successo a Gesù il Venerdì Santo? E che cosa è successo nelle prime ore della domenica mattina? Quando un angelo, seduto su quella che era stata la tomba di Gesù, e in quel momento diventava una testimonianza di luce, ha detto alle donne: non è più qui, è risorto, vi precederà in Galilea. Nella messa che continua, noi incontriamo Gesù non morto, non flagellato, no, incontriamo Gesù risorto, Gesù vincitore del peccato e della morte. E questo Gesù, soprattutto quelli che hanno fatto già la prima comunione, e così anche gli adulti, lo potremo ricevere nel nostro cuore. Così inizia I primi passi sono questi, i primi passi della settimana santa sul serio. Che augurio vi fa il parroco? Vi fa questo augurio che, comprendendo la celebrazione che abbiamo fatto, che è una celebrazione che viene dalla Terra Santa, i pellegrini anticamente, quando andavano a Gerusalemme, facevano queste cose che avete fatto voi stamattina. E poi dopo, quando tornavano nelle loro città, dicevano ai loro sacerdoti: facciamo anche qui quello che si fa a Gerusalemme. Avete fatto questo. Soprattutto, io direi, facendo questo, impegniamoci davvero a seguire Gesù. La palma che voi avete, l'ulivo che voi avete e che metterete nelle vostre case, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù regna. Quando vado alla benedizione delle case, vedo che la palma è molte volte appesa alla porta d'ingresso. Giustissimo. Perché vuol dire, in questa casa non regna il buio, l'oscurità, il diavolo, ma regna Gesù. E questa palma che voi avete tra le mani benedette è il segno che Gesù è re. E magari qualche bambino dice: ma sulla porta di casa la mette mamma la palma, io la voglio vicino al mio letto, in cameretta. Va benissimo, tanto avete ulivo, avete palma, ce n'è per riempirne tutta la casa. Però ricordate sempre, è un segno che Gesù regna, che Gesù nella vostra casa, nella vostra cameretta, nel vostro cuore è importante. Adesso la liturgia ci chiede di professare la fede. Se qualcuno ha detto nel Vangelo, abbiamo sentito, io non lo conosco, noi invece diciamo: ma con tutto il cuore, Gesù, non solo ti conosco, ma io credo in te, ti voglio bene, ti voglio seguire. Sia lodato Gesù Cristo.